www.readyjoe.it e la storia continua. Storie milanesi. La vaca che la mangia i liber, cioè la mucca che mangia i libri. La denominazione Capissuna prese in seguito il significato di persona in ogni modo garante. Depois de fidas, a lei la Capissuna della casua. Oppure, sposala, a lei una Capissuna. Talvolta si dimenticava il ca e di quei giust, vale a dire, vai tranquillo. Certamente, i figli dei contadini dei primi decenni del secolo, appena potevano, si aggrappavano ai libri come un'ancora di salvezza. O si studiava o si andava a zappare la terra, anche se si era ragazzini, e si andava a trepar ferro alla meana del furmenton, la panicarella. Il ragazzo era felice quando gli si consentiva di non andare nel campo a faticare, e di rimanere a casa a farsi i compiti e a studiarsi le sue brave lezioni, non più sbrindellato e sporco, ma abbastanza decentemente vestito e pulito. Da notare che a quei tempi si studiava molto di più di adesso e senza tutti i sussidi scolastici che ci sono oggi. Non c'erano le irresistibili e invadenti distrazioni televisive, e la scuola era il tempio del sapere, più che un'officina di problemi. Negli anni 10 c'era una maestra del nostro territorio che aveva capito che la scuola, cioè l'istruzione, e vita, costume ed educazione, sono due componenti della nostra vicenda umana e che non devono marciare in parallelo, ma convergere fino a proteggersi e integrarsi a vicenda. La persona che diventava istruita non doveva necessariamente misconoscere o addirittura ripugnare le sue umili origini campagnole. Il sabato pomeriggio questa maestra organizzava a scuola una lezione familiare a classi unificate e faceva venire a turno i vecchi saggi delle cascine a tenere la lezione di costume, come diceva lei. E il vecchio, dopo un evidente imbarazzo iniziale, prendeva, come si suol dire, le redini in mano e in un dialetto spumeggiante spiegava con esempi tratti dalla sua esperienza diretta il perché bisogna essere parsimoniosi, grandi lavoratori e soprattutto galantuomini. Era un linguaggio semplice e convincente, che capivano anche i banc. L'interazione scuola-famiglia non è quindi una strepitosa novità degli anni Ottanta, ma una scoperta degli anni 10. Questa interazione fece sì che non si verificassero certe discriminanti fra chi sapeva e chi non sapeva, dimostrando che uno vale non perché conosce la data dell'assassinio del re Contibarbis Bianc, cioè il 29 luglio 1900, ma perché dimostra di essere un galantuomo come i Vich Contibarbis. La coraggiosa maestra, precedendo di parecchi decenni i pomposi wise men dei nostri giorni, sostenne a spada tratta che al centro del sistema non ci deve essere lo Stato con le sue istituzioni, scuola compresa, ma la persona con i suoi bisogni. L'istruzione si è presentata nella casa del contadino quasi da padrona, ma non spadroneggiò. È entrata decisa, ma non ha invaso la vita della ca, né ha tentato le sue abitudini e tradizioni. Si accontentò del deferente rispetto che le veniva riservato dai componenti del ceppo. Il laureato si sentiva uguale al fratello muratore o alla sorella tessitrice. I genitori seguivano attentamente, ma senza ansia, i successi del futuro medico, quasi con distacco, anche perché quelle cose erano fuori dal loro mondo. Quando si arrivava alla laurea facevano festa tutti, anche i due vecchi. Però nella considerazione del ceppo, il professionista laureato era soltanto un decoro molto vagheggiato, ambito e producente. Il Dutour segnò l'inizio di un'epoca. Piuttosto spassosamente, il Brianzolo faceva entrare nel termine del discorso un po' come il prezzemolo. Dutour di Christian, di Besti, di Os, di Jess, di Dané, di Matt, di Nuer, di Don, di Bagait, di Vich, e via discorrendo. Ma era tutta un'impersonale valutazione professionale, niente di più. Invece, in una prima messa, anche se economicamente meno producente, si parla degli ultimi decenni, è sempre stata il vanto e la benedizione del ceppo, e ancora oggi. I nostri vecchi non andavano mai a parlare con i professori del futuro medico, né tantomeno si premuravano di visitare l'istituto universitario dove il loro figlio esercitava. Se invece avevano un figlio che studiava da prete, andavano due volte all'anno a visitare il seminario e a parlare con i professoruni. Ma ci tenevano, e come? Le mamme degli anni 20 e 30 avevano poca fiducia nella cosiddetta scuola pubblica e quando potevano preferivano mandare le ragazze nei convitti delle suore e i ragazzi nei collegi dei preti. Insomma, volevano la scuola attaccata al campanin. Fu questa una carta vincente negli anni bui del regime e anche dopo. Anche il sapere, secondo i nostri vecchi, algheva d'estata ca alla broca che si sgala mai. C'erano però delle eccezioni. Trovavi dei genitori stoltamente avveduti, ad esempio nel basso casatese, che non avevano necessità alcuna di tenere i bambini a casa da scuola per mandarli nel campo di grano turco a pelai fuyet. Si comportavano così perché, da incolti quali erano, ritenevano che la scuola fosse una perdita di tempo. Ul paesan la deves bun de maneggia la vanga, minga la pena. Sta quintun liber in diman, che le duneta minga un om. Ti capitava di vedere le vecchie che spingevano i ragazzetti nei filari di mais, sollecitandoli con un perentorio. Pissighi! Cioè, sbrigatevi. E intanto loro se ne stavano sedute all'ombra a Kuntala su. E negli anni 30 divennero uno spasso i doposcuola fascisti, organizzati da gerarchetti comunali. I ragazzi che avevano terminato gli elementari si dovevano presentare tutte le mattine dei giorni festivi in municipio per il tema di cultura generale, almeno così dicevano quelli del fascio. Così i Balilla avevano modo di stare in esercizio e di affinarsi nella lingua nazionale. Sotto però c'era lo scopo e che era molto diverso, perché tutte le volte il tema verteva sulla persona del duce, su uno dei suoi numerosissimi aforismi e anche su alcune iniziative plateali come la battaglia del grano. Gli svolgimenti erano spessissimo in chiave ironica. A proposito della battaglia del grano, moltissimi ragazzini si prendevano allegramente beffa dei comportamenti maldestri e niente affatto contadini dei gerarchi addetti all'operazione. In cima alla trebeatrice, intenti a spiegare ai contadini le direttive agricole e di cultura del Faciot de Roma. www.redigio.it e la storia continua.